Sono le 9:22 e non solo per i fan del metal, ma per tutti. Questa mattina dedichiamo un paio di spazi alla morte di Ozzy Osbourne e per questo siamo così fortunati da avere tra le nostre fila di Rete 1 Igor Gianola. Ben arrivato.
Buongiorno. Buongiorno.
Che non solo ha fatto da tecnico sino ad ora, ma adesso che stacca, anziché fare la pausa, viene con noi a raccontare di questo personaggio, perché tu sei un chitarrista, diciamolo, un chitarrista abbastanza famoso e quindi
dicono bravo.
E dicono bravino, sì. E hai anche gli strumenti per poterci raccontare qualcosa di questo personaggio, perché poi tocca un po' a tutti questa figura, no?
Sì, a me tocca in particolare perché ha fatto proprio parte della mia crescita musicale, della mia vita di ascoltatore. Ozzy Osbourne l'ho scoperto molto giovane, avevo una decina d'anni e
piccolo.
Dire che mi ha folgorato forse ancora poco, sì.
E come
è responsabile, corresponsabile della mia carriera.
Come l'hai scoperto, scusa, a 10 anni?
Allora, casualmente, come succede spesso, il fratello maggiore di un mio coetaneo aveva in realtà un disco dei Black Sabbath, Sabotage, e mi dice mio fratello questo, perché io mi stavo appassionando di rock e me l'ha fatto sentire. Io avrei voluto avere una foto della mia faccia in quel momento. Poi Ozzy Osbourne come artista solista l'ho scoperto 2 o 3 anni dopo e non l'ho più mollato.
Ecco, perché è stato così importante anche per tante altre persone? Perché lo dobbiamo conoscere anche se non abbiamo ascoltato la sua musica?
Ma Ozzy Osbourne, a mio avviso, e non credo solo a mio avviso, è uno dei personaggi che ha incarnato in modo più reale lo spirito del rock. Non era finto, quello che interpretava nelle canzoni, quello che diceva era la realtà, nei suoi eccessi, in quello che si può condividere o meno. Questo è un lato della medaglia. Chi è sincero in generale, onesto, prima o poi viene pagato, e lui ha avuto la fortuna, anche un po' incomprensibile, mi permetto di fare una piccola battuta, di arrivare all'età a cui è arrivato, perché
ha condotto
una vita.
È morto a 76 anni, lo diciamo chi non lo ricorda.
Sì, diciamo, se l'è vissuta senza remore, senza freni, ed è comunque arrivato lì.
Un po' miracolato.
E poi un altro aspetto dell'importanza è che è il valore musicale. I Black Sabbath prima, come concetto, erano ottimi musicisti, ma hanno inventato un concetto geniale che ha funzionato da subito, cioè portare lo stile horror nella musica, perché il concetto è stato semplice. Loro hanno visto l'insegna di un cinema che proiettava un film dell'orrore e Tony Iommi pare che abbia detto: ma la gente paga per andare a farsi spaventare, perché noi non proviamo a farlo in musica, facciamo musica horror? E direi che
sì,
l'idea è stata geniale.
Il Sabba Nero.
E su di loro su di loro in generale ci sono delle leggende metropolitane, magari alcune sono vere, la famosa testa di pipistrello, che penso sia vera, uno del pubblico le ha lanciato un pipistrello sul palco, gli ha dato una cagnata, come si dice in buon italiano.
Sì, raccontiamolo un po', perché esatto,
perché era un pipistrello.
È entrata nella leggenda metropolitana, è vera?
Beh, lui afferma nelle interviste che non, ovviamente non si è accorto che era vero.
Eh sì, pensava fosse di gomma,
perché era abituato che gli lanciassero oggetti di plastica o comunque finti, e non l'ha riconosciuto e gli ha dato un morso, e poi si è dovuto fare l'antitetanica.
Ma è vero che non sapeva leggere la musica? Uno che componeva come lui?
Nemmeno io. tantissimi musicisti non sanno leggere la musica, soprattutto nel pop e nel rock.
La sai fare ma non la sai leggere, è interessante.
Sì. Beh, è molto di intuizione, quindi...
Ma la sua influenza è poi stata, musicalmente lui col suo gruppo da solista, è salito ancora di livello. Soprattutto con i chitarristi, lui ha avuto dei chitarristi nei primi 10 anni della sua carriera che erano fenomenali, soprattutto il primo, Randy Rhoads, è considerato uno dei più grandi chitarristi rock della storia, cioè messo, paragonato a personaggi come Van Halen o Jimi Hendrix.
Sì, quindi lui si è circondato di musicisti di grande qualità.
Pazzeschi.
Anche quelli che lo hanno accompagnato in questo ultimo concerto, perché è stata un po' questa sua dipartita è stata collegata in modo quasi profetico al concerto tenuto appena 2 settimane fa, una eccezionale reunion dei Black Sabbath. Poi magari facciamo dopo un po' di cifre record di questo concerto, però è stato un concerto non solo di reunion dei Black Sabbath, ma a inchinarsi alla sua grandezza ci sono stati un sacco di musicisti della musica rock e metal.
Ma io a memoria, poi correggetemi se sbaglio, io non mi ricordo un'uscita di scena così da parte di nessuno. Sembrava veramente, brutto dirlo, ma sembrava programmato, cioè sembra il finale di un film.
Sì.
il principe delle tenebre che saluta il suo pubblico con un concerto fenomenale, con un audience che non si è mai vista. Ha raccolto dei fondi, poi se vuoi approfondire dopo, ha raccolto dei fondi pazzeschi in beneficenza. Io un'uscita di scena così non me la ricordo.
E intorno a lui c'erano solo alcuni nomi famosi, gruppi come gli Alice in Chains, come i Pantera, come gli Slayer, che per chi ama il metal sono nomi assolutamente conosciuti, dai più popolari Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, Judas Priest, Blink 182, Red Hot Chili Peppers, quel che resta dei Soundgarden, Anthrax.
Sì, ma lui è considerato il papà di tutti questi musicisti. Sì.
Allora, ascolta.
L'ultima cosa,
sì,
poi ascoltiamo un brano.
Sì.
Figlio di un operaio, figlio della classe operaia inglese. A scuola non ne aveva voglia, è andato a lavorare, ha fatto un po' di il parcheggiatore abusivo, ha fatto tutti i mestieri del mondo. Poi ha detto: o faccio musica o l'operaio certo non lo faccio, faccio il ladro. Era già da ragazzino in chiaro su quello che voleva fare, perché poi il ladro non l'ha fatto.
Ma in realtà ha avuto delle esperienze poco piacevoli da giovane e si è reso conto che non è neanche quello che voleva fare, ma l'aspetto della provenienza del ceto sociale non è un caso. Birmingham ha partorito praticamente le più grandi band metal: Judas Priest, Black Sabbath, Motorhead, tutti di Birmingham, e tutti appartenenti al proletariato e a famiglie povere. Ozzy, tra l'altro, nella sua piccola, modesta carriera di ladro, è finito in carcere perché ha rubato delle calze. Cioè, capito. Questo ci può far rendere l'idea della condizione.
Anche la calza ha la sua pena. Ozzy Osbourne, in carriera solista, abbiamo scelto un paio di canzoni. Questa qua si chiama Crazy Train, se vuoi dire due parole.
Crazy Train è uno dei suoi inni più memorabili. Per chi non l'avesse mai ascoltato ed è curioso, ascoltate il chitarrista. We'll be right back.
Sì, questa è Rete 1, anche se vi siete chiesti ma com'è che va questa musica, che di solito a quest'ora non sentiamo il rock così convinto e muscoloso, è perché stiamo celebrando la vita di Ozzy Osbourne, che ieri ci ha lasciati a 76 anni dopo un grande... sembrava un grande addio due settimane fa, un concerto di reunion dei Black Sabbath. Con Igor Gianola, chitarrista, stiamo parlando anche di chitarristi, perché tu hai detto ascoltate il chitarrista in questo pezzo, e poi ci sono storie di chitarristi quasi eroici.
Beh, il chitarrista che abbiamo appena ascoltato si chiamava Randy Rhoads, e purtroppo lui è morto a 25 anni per un incidente. Non c'entravano gli eccessi. Grandissima perdita, a mio avviso, e non solo a mio avviso. Ma Tony Iommi, che è il chitarrista cofondatore dei Black Sabbath, lavorava in una azienda siderurgica, come tutti loro, queste famiglie erano quasi tutte di operai che lavoravano.
Facevano l'hobby, la passione era la musica, però dovevano portare a casa la pagnotta facendo
gli operai.
E Tony Iommi si è tagliato tre dita, la punta di tre dita, sotto una pressa, prima ancora del successo dei Black Sabbath. E anche grazie al consiglio del suo datore di lavoro, che era molto dispiaciuto per questa cosa, e che gli ha menzionato Django Reinhardt, che è stato un grandissimo chitarrista che aveva anche delle menomazioni alle mani, e si è inventato queste protesi che utilizza tuttora sulla mano sinistra.
Delle falangi?
Cioè la mano sinistra è quella con
la punta dell'indice, mi pare, del medio e dell'anulare della mano sinistra, cioè proprio quello che sta sul manico.
Sì.
E questo, che sicuramente è stato un incidente molto penalizzante, ma anche a detta sua, e io condivido questa cosa molto, ha creato il suo stile, perché lui non ha più potuto suonare come suonerebbe un chitarrista integro, ha dovuto reinventarsi e anche suonare in un modo che confacesse a queste protesi, e da un incidente praticamente è nato uno stile musicale.
Pensa un po'.
Tu con Ozzy non hai mai suonato, ma con i Black Sabbath sì.
Sì. Allora, Ozzy l'ho visto dal vivo, tra l'altro posso dire di essere stato fortunato, io l'ho visto negli anni d'oro, cioè dove sia la band che lui avevano ancora un'energia pazzesca, non che dopo vederlo non fosse bello, ma insomma quelle cose che sei riuscito a vedere in epoche belle. Non l'ho mai conosciuto personalmente, ho suonato con i Black Sabbath una volta, ma non c'era lui la voce, c'era Ronnie James Dio, perché i Black Sabbath hanno avuto diversi cantanti, Ozzy è rimasto fino al 79 o l'80, poi
l'hanno allontanato
perché a detta del batterista, che è quello che gli ha dovuto parlare, ha detto se non l'avessimo mandato via sarebbe morto nell'arco di un mese.
Ecco, c'è questa piccola cosa che non è una leggenda metropolitana sugli eccessi. Per alcuni musicisti l'eccesso è una specie di marchio che si portano dietro anche quando da anni non eccedono più. Ozzy Osbourne, abbiamo detto, è stato un po' miracolato, perché nella vita di eccessi ne ha inanellati tanti. Nel senso che
alcol, droga, incidenti, ricoveri, diagnosi di malattie anche pesanti, ed è arrivato a 76 anni. I medici lo definivano un miracolo, hanno analizzato il suo DNA e hanno scoperto nel 2010 che ha avuto delle mutazioni genetiche, forse per una vita di eccessi ha portato a un cambiamento nel suo DNA addirittura.
Però lui, io credo che piaccia alla gente perché è sincero, non ha mai promosso il suo stile di vita. È stato molto autoironico, è stato sincero, si è esposto tantissimo. Io quando penso agli Osbourne,
esatto,
parliamo
di una serie televisiva,
cioè, ha lasciato entrare la telecamera in casa a vedere anche il suo disagio.
Sì,
tutto sommato.
Infatti è un altro dei modi attraverso i quali anche chi non ha ascoltato la sua musica lo ha conosciuto, perché gli Osbourne è stata una sorta di reality che per anni ha intrattenuto tanti telespettatori con lui, la famiglia,
i
che
figli,
viveva
lui
i
criticava
figli.
Con i figli.
Lui, tra l'altro, già con difficoltà motorie, già un po' piegato.
Ma lui era in un periodo bruttissimo quando l'hanno fatto, era a un livello anche di eccessi e di problemi fisici notevole, per quello mi chiedo come abbia fatto a fare questa cosa.
È stato sincero.
È stato super sincero.
E parliamo un attimo di una figura molto importante, l'abbiamo vista fino all'ultimo al suo fianco, e l'abbiamo vista anche in televisione negli Osbourne. Non c'è mai stato giorno in cui lei, sua moglie Sharon, non sia stata vicina a lui.
Pazzesca. Io penso che sia stata lei la medicina. Io penso che molte donne allunghino un po' la vita ai propri mariti, compresa mia mamma l'ha fatto, ma io penso che Sharon Osbourne gliel'abbia allungata di tipo 40 anni.
Perché lei un po' lo ha salvato.
Lei lo ha salvato letteralmente, cioè lo ha raccolto da terra. Quando lui è stato licenziato dai Black Sabbath si è abbandonato completamente agli eccessi, penso si stesse lasciando morire. Lei era la figlia del manager dei Black Sabbath. Quando l'ha visto così, lei dice che l'ha intenerito, cioè che ci ha visto dentro del talento, della tenerezza, e lo ha salvato, sì.
Ah,
e poi è diventata la sua
fisicamente
manager.
Lui mi raccontava prima uno dei tanti aneddoti, questo si può raccontare, tanti degli aneddoti in quel mondo non si possono
raccontare.
No,
sono poco
radiofonico. Però lui era talmente disperato, passava le giornate a bere, lei per bloccarlo è entrato nella sua stanza d'albergo e ha avuto un'idea per evitare che lui uscisse a bere.
Ah, sì. Su Ozzy... Ozzy è un personaggio su cui proprio ci sono i meme e ci sono libri di racconti, perché la sua vita è stata un film, io credo involontariamente, ma è stato un film. Questo aneddoto che io ho sentito raccontare in diretta da persone che hanno partecipato a questo tour, Sharon Osbourne interveniva, Sharon Osbourne che poi è diventata la sua manager, cioè no, è diventata la sua manager prima e poi dopo 2 anni sua moglie. E Ozzy quando era in tour, dopo un po' di tempo tendeva a esagerare un po', perciò se lei non era in tour veniva chiamata: Sharon, abbiamo bisogno di te, perché era l'unica che poteva
di
gestirlo. Sì. E in un'occasione lei arrivò, erano negli Stati Uniti in tour, e lo trova in camera d'albergo che dorme dopo,
completamente ubriaco.
Okay, ecco. Allora, per non permettergli di bere, cosa fa? Gli porta via i vestiti, prende tutti i suoi vestiti, li porta via, con l'idea che quando si sveglia non può uscire perché...
Nudo non,
nudo
puoi
non
uscire.
Può uscire. Ma Ozzy cosa pensa?
La
quando
tenda.
Quando si sveglia trova i vestiti di lei.
Ah!
Perciò si veste da donna, va al bar dell'hotel, consuma tutto quello che deve consumare e poi esce e fa la pipì contro un edificio pubblico statunitense, mi pare un tribunale, e viene arrestato.
No.
E anche lei non poteva proprio far tutto, eh?
Esatto.
Ci ha provato.
Però, sì. Però ecco, allora adesso per concludere, diciamo che ho nominato lei perché l'ho vista in tante immagini legate a questa reunion dei Black Sabbath, che è stato un mega concerto lunghissimo con tantissimi altri gruppi rock e metal dei quali abbiamo fatto l'elenco. Mi ha sorpreso molto sentire Ozzy che cantava ancora con una buona voce. In qualche momento cedeva e tutto il pubblico cantava insieme a lui. Questa cosa per me è già stata stupefacente. E che lei era presente sempre.
Sì, e poi ci tengo a sottolineare una cosa, perché è vero, si parla degli eccessi di Ozzy perché è divertente raccontare queste cose, ma è riduttivo pensarlo solo così.
Certo.
Non era un clown, no. Era un personaggio vero e c'è stato molto di più degli eccessi. La sua musica, anche in una certa misura il suo messaggio, certo, di autodeterminazione. E Sharon, sì, ovviamente è stata l'organizzatrice di questo, sì, super concerto che ha devoluto, mi pare,
190 milioni di dollari. Ecco, ha fatto di più del Live Aid del quale abbiamo celebrato l'anniversario qualche giorno fa. Tutti interamente in beneficenza. Sostanzialmente a Sharon adesso toccherà anche l'onere e la gioia anche di devolvere questi tanti soldi. Sono più o meno 3 gli enti principali: sono un ospedale per bambini, credo oncologici, un'altra struttura per bambini e la ricerca per il Parkinson, che è la malattia che affliggeva Ozzy Osbourne da diversi anni.
Poi, se fosse stato davvero solamente quello che mangiava i pipistrelli, la regina Elisabetta nel 2005 non l'avrebbe insignito dell'ordine dell'impero britannico. Lui,
esatto,
è uno dei membri dell'ordine dell'impero britannico per il suo contributo alla musica, quindi.
Certo, come ha fatto a raccogliere così tanti soldi? Non sono solo i circa 50.000 biglietti che ha venduto sul posto per il concerto a Birmingham, che è andato sold out in 16 minuti.
Sì.
Quindi... tutti, è una cosa alla Vasco, diciamo, per noi, ma anche i circa 4 milioni di spettatori che hanno guardato via internet il concerto a pagamento.
A pagamento, sì.
E poi chiaramente la promozione, eccetera.
Cosa ci ascoltiamo?
Ecco, e come concludiamo? Perché tu mi hai suggerito un film, che un documentario sulla vita di Ozzy, 2 anni di telecamere che lo hanno seguito in tournée, è presente anche su YouTube.
Beh, chi fosse interessato, anche perché è un film documentario realistico, perché sono scene fornite da lui, dal suo management, dai Black Sabbath, dove vengono intervistati personaggi anche molti musicisti esterni famosi che parlano delle collaborazioni, della conoscenza con lui, dell'influenza che lui ha avuto su di loro. Il film si chiama God Bless Ozzy Osbourne, si trova anche in italiano.
Sì, su YouTube c'è.
Ed è, a chi può interessare, vale molto la pena. Sì.
E poi più o meno un'oretta e mezza, credo. Sì, un'ora e 33, ben spesa. Come ci lasciamo, Igor, con questa canzone bellissima?
Sì, è una canzone bellissima, io non penso che ci bisogna spiegare. Sì, si può salutarlo così. Sì. Sì.
Grazie Igor Gianola, grazie chitarrista e, come vedete, come avete sentito, anche memoria della storia della grande musica.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Let me hypnotize you. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long.